Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi è come piacere di avere Manuel Salvadori. Ciao Manuel, grazie di essere qui. A cui do subito la parola in modo che possa presentarsi.
Ciao Domenico, intanto grazie per l'invito. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Che bello essere io dalla parte dell'ospite. Faccio io l'ospite a casa tua oggi. Io sono come formazione un biologo nutrizionista e mi occupo di divulgazione scientifica da diversi anni. In particolare sono il cofondatore della Scuola di Medicina e Nutrizione Funzionale per quanto riguarda l'attività di formazione clinico-medica nutrizionale e gestisco LifeX, il podcast con Vincenzo Tortora, di cui anche tu poi sei stato ospite. Per l'argomento di oggi sono un appassionato da 10 anni circa di biohacking, di quello che riguarda la filosofia che c'è dietro e quello che riguarda invece le metodiche e o pratiche. Quindi questo è un po' il background di quello che ho.
Perfetto, hai introdotto anche l'argomento principale che è il biohacking. Andiamo subito a vedere che cos'è il biohacking, perché si sente sempre in tante declinazioni, molte di quali scadono nella fuffa. Cos'è il biohacking, come nasce e che obiettivo ha?
Allora, io ci ho fatto una TED Talk sul biohacking, proprio su quello che è la filosofia, però ovviamente è stata una mia interpretazione del biohacking. Allora, da questo punto di vista ti dico, nasce come ottimizzazione del corpo, ok? Quindi un'ottimizzazione che riguarda, ovviamente può essere paragonato, barra allineato a allenamento, alimentazione, e in effetti è una sorta di declinazione un po' più estrema di quello che riguarda alimentazione e l'allenamento, perché di base la filosofia che ha contribuito alla creazione di questo atteggiamento verso il fitness, l'alimentazione, la longevità in generale, il benessere, il lifestyle è il transumanesimo, quindi quella filosofia che si basa sul superamento dei limiti dell'essere umano. Effettivamente, dietro al biohacking c'è un'ideologia che è, se vogliamo, nobile. Affonda le radici nella filosofia di Nietzsche, che veniva spesso citata, affonda le radici proprio in una vera e propria ideologia, che è il superamento appunto del limite. Sia esso biologico, la morte, esiste proprio una schiera di gerontologi, cioè chi studia la vecchiaia, biohacker che cercano di, in particolare capitanati da Aubrey de Grey, il dottor Aubrey de Grey, che cercano di combattere la morte. Esiste chi tende a cercare di ottimizzare i limiti fisici e ecco, probabilmente la parola che ne sta alla base è l'ottimizzazione. Quindi, se già dieta, allenamento ne sono una ottimizzazione in senso pratico, in senso lato, il biohacking cerca di ottimizzare il processo che c'è dietro, quindi lavora sui processi più che sulla dieta di per sé, cercando di ottenere il risultato X nel minor tempo possibile. Tutto qua. Cioè, è un cercare di ottenere risultati nella maniera più veloce e più breve possibile, attraverso principalmente il pensiero laterale.
Perfetto, e come si collega tutto questo discorso del biohacking con quello che poi vediamo in generale un po' distorto nel mondo social, nel mondo della divulgazione, eccetera, con l'utilizzo di integratori, pratiche e quant'altro? Tu come cercheresti di mettere un po' ordine nelle idee?
Questa è una domanda da 1 milione di dollari, perché effettivamente come si collega? Non si collega. Cioè, allora, tecnicamente uno dei padri del biohacking è Dave Asprey, che è responsabile, nonché ha avuto l'intuizione di mettere il burro nel caffè, in particolare un burro acidi grassi a catena media nel caffè, e da lì è nato il Bulletproof Coffee, da lì è nato il Bulletproof Institute, da lì è nata una sua personale ricerca che è un po' parallela ma meno estrema di quello che sta facendo Brian Johnson. Quindi è un po' come se l'integrazione avesse sempre fatto parte del mondo del biohacking, ma ne faceva parte molto prima nel mondo del bodybuilding, solo che nel biohacking c'è questa attenzione particolare al se devo usare l'MCT invece di usare il burro, uso l'MCT purificato al 99,9% che mi dà la miglior biodisponibilità in assoluto, il miglior risultato possibile in assoluto. Se devo utilizzare la il nootropo che mi potenzia le facoltà cerebrali, vado a utilizzare quello che è il più potente in assoluto. Effettivamente anni fa esisteva un forum, non so se esista ancora, che si chiama Longevity, in cui molti nerd del biohacking cerebrale, perché ci sono vari lati, vari ambiti del biohacking, per quello che riguarda il quoziente intellettivo, ce n'erano svariate persone che tentavano di fare gli stack più impossibili lato integrazione. Si passava dalla glicerofosfocolina, la taurina, fino ai vari racetam, piracetam, aniracetam, fino all'armodafinil, al modafinil, cercando di combinarli, una sorta di ricerca della pillola di Limitless. Quindi c'è stata una serie di sfaccettature per cui farmaci e integratori a dosaggi molto più alti di quelli a cui noi siamo abituati sono sempre stati parte della cultura intrinseca del biohacker, che poi se lo volessimo scomporre come nome, biohacker, cioè hacking è quello che viene associato normalmente al codice informatico, quindi rompere uno schema, e bio, biologico. Quindi è sempre stato il discorso dell'integrazione dell'alimentazione è stato sempre intrinseco, una parte importante dello stile di vita. Se non che purtroppo, e qui rispondo all'ultima parte della tua domanda, il mettere insieme questi concetti con il marketing non ha dato grossissimi risultati, nel senso che adesso abbiamo, ecco, il biohacking, oddio, non voglio fare manco nomi commerciali, però diciamo che questo termine è stato appiccicato a tutto. Non c'è più la persona. Faccio un altro esempio, scusami, se mi dilungo puoi abbattermi su questo argomento, tranquillo. Un altro ambito particolare è quello dei grinders, quello più estremo in assoluto. Tim Cannon ne è uno dei leader. Chi fa degli impianti fisici sottocutanei o di svariato altro genere per amplificare i propri sensi, cioè una vera e propria, tipo, sono stati i primi a teorizzare l'utilizzo degli esoscheletri che adesso vengono studiati in robotica, con degli esperimenti proprio fatti nei laboratori, quelli che ci possiamo immaginare tipo Breaking Bad. Lì c'era gente che lo faceva davvero. Quando sono stato in America ne ho visti due di questi laboratori di persone che tu non gli avresti. Cioè, vi ricordate il chirurgo dei Simpson? Cioè, sostanzialmente, praticamente è quello, cioè, l'idea era quella. Quindi c'è stato le tendenze e le filosofie che c'erano alla base erano molto forti, molto ben definite, molto marcate, molto era una filosofia anche molto estrema come modo di pensare. Poi è diventato, ecco, biohacker la tua libido e prenditi lo zinco e il magnesio, biohacker il tuo sonno e prenditi le tende oscuranti e dormi al buio completo e dormi al freddo. Cioè questo è diventato un modo figo di chiamare, di rendere figo dei tool o dei consigli per la vita quotidiana, cioè niente di più.
E di tutto quello che hai citato dell'integrazione, dei grinders, eccetera, qual è poi la vera efficacia di queste pratiche, i veri risultati?
Allora, questa è una domanda da 1 milione di dollari, nel senso che se dovessimo ragionare in termini di integrazione, potrei farti la stessa identica domanda per quello che riguarda, ad esempio, i peptidi, o potrei farti la stessa domanda per quello che riguarda le proteine in polvere. Cioè, gli integratori funzionano nella misura in cui funzionano su qualcuno. Ad esempio, tornando al. Io sono stato uno di quelli che ha smanettato moltissimo con l'integrazione nootropa. Quindi con integratori, stack molto, molto complessi, e ti posso dire che effettivamente la differenza la senti. Ora, la differenza qual è? Cioè, tu vuoi vivere, poi, in un certo senso, a un certo punto, una persona tende anche a maturare le proprie convinzioni, a scegliere quali sono le cose che puoi ottimizzare, perché se si ragionasse in quest'ottica, tra la morning routine, l'integrazione X, il prendere il respiro, prendere il sole, fare la meditazione, prendere tutti gli integratori che ti fanno bene, il digiuno, l'alimento, cioè diventa un lavoro. Quindi tu devi, alla fine sei portato naturalmente a scegliere quali sono le cose che puoi frequentare o che puoi utilizzare in maniera più comune. Ok? Ti dico che dal punto di vista della stimolazione intellettiva si nota tantissimo la differenza quando fai uso del giusto stack, ma non puoi, sono arrivato a concepire io per quello che riguardava me, quindi qui stiamo parlando di un'opinione personale, che non si può vivere iperstimolati, o non si possono prendere 12 compresse per avere il livello massimo di attenzione, perché comunque poi tendi ad avere un rebound, un deficit dell'attenzione quando non li assumi più. Cioè ci sono degli effetti collaterali nel provare a giocare con i propri limiti, ovviamente. Biohacker lo sa. Sperimenta, vede come risponde, cioè poi vedi se ne vale la pena, perché sostanzialmente è decidere se ne vale la pena. Quindi lato integrazione, ti dico, per esempio, sulla stimolazione cerebrale, ora va fortissimo il Cmax, un peptide che ha, se si va sui Reddit, che poi sono un po' il covo loschissimo di queste persone iperappassionate, si trova tantissime testimonianze aneddotiche di persone che hanno ottimi risultati nella concentrazione a lungo termine, quindi più di 45 minuti, un'ora, 2 ore di concentrazione fissa in flow, quindi senza subire le distrazioni esterne. Semplicemente grazie all'assunzione di un peptide. I risultati, allora, il discorso è che i risultati ci sono, ma è perché bisogna fare una cosa che è necessario comprendere. Cioè, io ho bisogno di meditare tutti i giorni, prendere il sole tutti i giorni. La risposta per molti può essere sì, attenzione. Ho bisogno di avere 20 punti in più di quoziente intellettivo, ho bisogno di. E tutto ciò ne vale la pena il lavoro che c'è dietro. Una volta che rispondo a questa domanda, so cosa fare.
Dipende dagli obiettivi della persona. Se tu ti potenzi e poi devi guardare la televisione, non ha senso, ovviamente.
Esatto, ma pure a te, se io ti chiedessi, Dome, fammi la scheda, adesso domani inventiamoci il biohacking fisico, tu saresti perfettamente in grado di farmi una scheda che con 20 minuti mi fa ottenere dei risultati. Certo, non mi porti a essere Mister Olimpia, però potresti venderti il biohacking fisico 20 minuti per 3 volte a settimana, e certo che è meglio che fare nulla. Però lì poi c'è la scelta dell'obiettivo personale e comprendere come posso ottimizzare. Quella è la scelta che ne sta alla base.
Come vedi il futuro del biohacking? Quali sono gli scenari a cui ci stiamo approcciando? E lo scopo di questa pratica, piano piano, secondo te andrà verso un obiettivo specifico?
Non te lo so dire, non la vedo benissimo perché è sviluppata molto, molto peggio di come mi aspettassi. Cioè, ma mi aspettavo che. Sarebbe diventato. Allora, ti dico una cosa, io ho registrato biohacking.it come dominio nel 2014-2015, perché pensavo che sarebbe diventata una futura tendenza. Lo è diventata, ho lasciato scadere la registrazione come un tonno, perché adesso l'avrei potuta rivendere a peso d'oro, ma si è sviluppata molto male, secondo me, molto peggio di come mi sarei aspettato. È diventato un termine appiccicato, come dicevamo prima, a qualsiasi cosa che possa essere venduta. Che necessiti di essere venduta in una maniera, cioè cose scontatissime che possono essere vendute in maniera molto più sovrapprezzata, perché è un po' come il discorso delle scarpe del matrimonio. Cioè, se sono scarpe costano 200, se sono scarpe da matrimonio costano 2000, le stesse scarpe. Più o meno la stessa identica cosa, quella che sta accadendo col biohacking. Da questo punto di vista, ti dico che il futuro non lo vedo particolarmente roseo per quelli che credevano in una filosofia che ne era la base. Poi, come tutto, ci sarà il grosso, il 90% che va nel fitness e diventa un po' come siamo diventati noi, quelli che erano alcuni influencer nell'ambito dell'alimentazione. Influencer poi per i tempi che furono sostanzialmente quando scrivevamo i primi articoli sulle ciclizzazioni nutrizionali. Adesso sono cose che vengono, c'è tutta una falda mainstream e ci sono magari le persone più appassionate che la prendono seriamente. Credo che diventerà né più né meno che una tendenza, una moda. Come sta già diventando, i veri biohacker, ma non perché, attenzione, non perché io mi senta un vero biohacker, non è assolutamente così. Io penso che un Brian Johnson sia un vero biohacker, che dedica la sua vita a non invecchiare e lo fa attraverso l'utilizzo di tutto quello che ha a disposizione, anche economicamente e finanziariamente, per ottenere quel risultato. Cioè, stiamo parlando di una persona che dedica la sua intera esistenza a questo obiettivo e lo fa con dei mezzi che sono anche tramite il pensiero laterale, l'allenamento ottimizzato per. Non gli serve diventare Mister Olimpia o molto più grosso di quello che è. Ha un allenamento che è ottimizzato a quello scopo della longevità. L'alimentazione è ottimizzata allo scopo della longevità. Ogni pratica che fa è ottimizzata allo scopo della longevità. Come dicevi tu prima, prendermi il device, Stefano Santori, uno dei coach di biohacking in Italia, dice, li definisce accrocchi tecnologici che mi diminuiscono l'attività del nervo vago, che mi potenziano la capacità cognitiva, che mi potenziano la capacità di concentrazione, e poi magari sto davanti alla televisione o faccio un lavoro ripetitivo. Non è sensato. E non è che funziono meglio facendo quelle cose che normalmente farei. Però Perciò in futuro, francamente, lo vedo come una normalizzazione. Ci saranno quelli che magari si divertono un po' di più, quelli che pensano di fare biohacking perché prendono invece della colina, prendono la glicerofosfocolina e stanno facendo biohacking. E ci saranno quelli che comunque continueranno a giocare con la propria biologia e osservare i risultati. Principalmente così la vedo.
Che è un po', diciamo, la strada che prende un po' tutto ormai in epoca social, perché i social sono diventati la principale vetrina pubblicitaria, quindi qualsiasi argomento poi viene distorto da solo in maniera ultra semplicistica e semplificata, pompata a livello di marketing e diventa l'ennesimo prodotto da vendere con un po'
Esatto.
di hype e di disinformazione, che poi è la base del mondo del fitness social, voglio dire, si basa esattamente su questo. Tante pratiche di tutti i tipi, tanti integratori validissimi, vengono ultra pompati, etichettati e venduti a chi non ne ha bisogno, perché non ha gli obiettivi che necessitano quelle pratiche, a peso d'oro, quindi lo sappiamo
Esatto.
bene.
Però ti dico, c'è anche il rovescio della medaglia. Questo esempio di marketing possa portare, ti dico, 100 persone in più a fare qualcosa per star meglio, io sono d'accordo. Ma da qui a pensare che se ti immergerai nel freddo, che è documentato che l'esposizione al freddo periodica faccia bene, però che immergendoti nel freddo e continuando a mangiare come stai facendo, continuando a vivere come stai facendo, vivrai più a lungo? No, quello non ha senso e tanto più ci sarà una cosa che, come sai benissimo tu, come sappiamo per tutto, lo fai 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi e poi basta. Perché lì c'è la vera differenza, cioè come il mangiare bene, le cose basi, no? Se non hai voglia di mangiare bene per più di 4 mesi o ti fa fatica tenere una settimana intera di alimentazione controllata, come possiamo pensare di stravolgere la propria vita partendo con 10 integratori, challenge e così via? È un problema di forza di volontà che ne sta alla base.
Prima hai citato Brian Johnson che cerca di non invecchiare, che dedica tutta la vita a non invecchiare. Come si collega l'anti-aging al biohacking?
Penso che sia uno dei collegamenti più stretti che siano stati fatti in assoluto. Ci dico di più, proprio una delle prime frange che sono state fatte nella filosofia, nelle diramazioni delle filosofie biohacker, è proprio la volontà di non morire. È proprio la scelta del non invecchiamento, ma non solo di quel, se vogliamo, quella nucleo concettuale che sta dietro il dire non voglio arrivare a 90 anni e arrivarci, se ci devo arrivare voglio arrivare a una buona qualità fisica, cioè avere una buona qualità della vita. Questa è una sorta di filologico perfettamente coerente, ma non è quello. Cioè la filosofia che ne sta dietro nel biohacking, gli iniziatici diciamo di questa disciplina, fu proprio il cercare le pratiche per non invecchiare o per non morire. Perciò è un anti-aging non nel senso di non avere le rughe, noi siamo comunemente abituati come senso, diciamo, grammaticale comune per l'appunto, scusami la ripetizione, ad associare anti-aging a estetica, cosmetica. In realtà è proprio legato all'essenza del termine, quindi c'è un legame molto forte nel biohacker verso il non invecchiamento, il non deterioramento della performance, per essere più specifici. Usando tutti i metodi per mantenere un'efficienza cognitiva, un'efficienza fisica, un'efficienza estetica che è una sorta di rimando, no? Perché tanto se mangi bene, se alleni il cervello, è ovvio che starai anche meglio a livello estetico. E spesso i capitani del mondo del biohacking vengono, ma quello ha 50 anni, 60 anni, ne dimostra 35. È una naturale conseguenza di uno stile di vita. Perciò sono due mondi che non solo vanno in parallelo, ma in realtà nascono intrecciati. Cioè la filosofia anti-aging del non invecchiare, del non morire, è intrinseca del biohacking iniziale, per poi prendere, ecco, delle diramazioni che mano a mano che abbiamo delle metodiche più a disposizione. E ti faccio un esempio. I geni, quelli che sono stati studiati, quei quattro geni, mi ricordo solo uno che è OCT14, che sono stati studiati in Giappone da un ricercatore giapponese, che sono in grado di essere riavvolti, perlomeno in alcune specie, di far ringiovanire la specie effettiva. È chiaro che quando è nato il biohacking non c'era questo cardine di ingegneria genetica, ma è come se quelle scienze che stanno nascendo vadano a rafforzare il messaggio che ne era alla base. Quindi avremo sempre più mezzi a disposizione avranno chi si dedicherà a questo, sempre più mezzi a disposizione, ma ripeto, si potrà veramente parlare di biohacking? Cioè, nel momento in cui una tecnologia di ingegneria genetica, esiste un libro bellissimo che si chiama Longevity Inc. o Inc., INC come compagnia in inglese, e Immortality Inc., tutte quelle le aziende che dedicano il loro business allo sconfiggere la morte. Cioè, stiamo parlando veramente di biohacking? O diventa commercio? Cioè, il prodotto può diventare essere immortale? Cioè, l'immortalità può essere un prodotto vendibile? Quindi non è più un discorso di biohacking o meno. Quante persone conosci a cui diresti, ma se io ti dessi la possibilità di non morire mai, tu mi diresti di no? Oppure, siccome sei un biohacker, mi dici sì? Oppure, siccome sei un essere vivente e hai l'istinto di conservazione, mi dici sì?
Effettivamente questa è una domanda filosofico-morale molto, molto pesante, però là c'è da dire, e approfitto per introdurre la differenza tra lifespan e healthspan, perché se tu mi dici ok, non muori mai, però tra virgolette va incontro al deterioramento, all'invecchiamento classico, quindi comunque è arrivata a 90, 100, 120 anni. Cioè prestazioni che si deteriorano a livello fisico, mentale, umorale, psicologico, un'estetica che si deteriora, problemi vari, eccetera. Più vai avanti, più procede questo deterioramento. Non muori, però, diciamo, la tua qualità di vita si abbassa. E là probabilmente molte persone, io sono il primo, direbbero no, io mi voglio fermare sopra un certo limite di qualità della vita. Se dici no, ci sarà la possibilità che ti blocchiamo a 30-40 anni con ottime prestazioni, qualità di vita, eccetera, e prosegui così fino a 200, 300, 500, 1000 anni, probabilmente tante persone direbbero di sì. A quel punto però entra l'altra questione, che è anche le persone intorno a te, il tuo circolo sociale dovrebbero andare incontro a qualcosa di simile, perché se tu sopravvivi tutte le persone con cui hai interagito, tutte le persone a cui vuoi bene, tutte le persone con cui hai avuto legami, relazioni, la famiglia, i partner, gli amici, eccetera, non so poi quante persone vorrebbero continuare a vivere in eterno, comunque tantissimo, e sopravvivere a tutti i loro affetti.
Certo, infatti per quello diventa una domanda che per me esula dal discorso biohacking, cioè essere un biohacker per me non ha una essenza intrinseca, è semplicemente un modo di pensare. Cioè, uno dei primi biohacker, secondo me, è stato Tim Ferriss, tu ce l'hai presente sicuramente, no? Ha scritto il libro che mi ha cambiato la vita per modo di pensare è stato 4 Hour Work Week, la settimana lavorativa a 4 ore, che non c'entra assolutamente niente col lavoro, per quanto mi riguarda. Insieme all'almanacco di Naval Ravikant sono stati due libri che mi hanno cambiato tantissimo la vita perché sono intrinsecamente imbevuti di un modo di pensare laterale, cioè nell'affrontare i problemi in maniera laterale. Questa cosa è il discorso del biohacker che lo applica semplicemente all'ambito biologico. Quindi molti imprenditori sono biohacker nel fare soldi. Probabilmente Sergio Marchionne era un esperto biohacker dell'imprenditoria. È semplicemente, ripeto, un modo di pensare laterale. Dato che si ha questa filosofia e dato che c'è un'industria che va a sconfiggere, o a provare ovviamente a sconfiggere quello che è il demone principale dell'umanità, che è la morte, era una risposta un po' più dettagliata del come si legano l'anti-aging e il biohacking. Al momento si legano attraverso pratiche di vita, al momento si legano tramite l'alimentazione, tramite alcuni tipi di allenamento, tramite alcuni tipi di integratori, di farmaci, per il mantenimento dell'healthspan insieme alla lifespan. Dall'altro lato, nel momento in cui ci saranno delle industrie che effettivamente commercializzeranno dei prodotti, dei protocolli, delle crioconservazioni per prevenire lo scorrere delle reazioni chimiche, adesso parlo di quello, non del tempo, probabilmente non puoi più parlare di essere un biohacker se vuoi sopravvivere. Parleremo di istinto di sopravvivenza che, come avremo no, io la pillola, ce l'avrai tu. Quindi se io e te siamo fratelli, cugini, quello che è, possiamo vivere all'infinito perlomeno di cause naturali, poi se arriva uno che ti spara è un altro discorso. Però quello lo potremmo fare insieme. E allora, per quello ti facevo la domanda, è un discorso biohacker non biohacker o diventa l'immortalità il prodotto di vendita di un'industria e pertanto tutti vorrebbero averlo? Lì poi c'è stata la diversità particolare.
E se vogliamo affrontare il discorso dal punto di vista sociologico e diciamo filosofico, può sopravvivere una società dove la durata della vita diventa, nel migliore dei casi, indeterminata o comunque molto più lunga di quello che è lo stato naturale, lo stato in cui ci siamo evoluti, con tutto quello che comporta il fatto che non c'è più ricambio sociale, generazionale, perché le persone restano sempre giovani, vivono 10 volte di più quanto prima, però nascono nuove persone che hanno bisogno del loro spazio nel mondo, non gli viene mai fatto posto dalla generazione precedente, e quindi socialmente come si sviluppa poi tutto ciò?
Questo non abbiamo, purtroppo io non ho le conoscenze per poterti rispondere, posso dirti quello che penso. Immagino Asimov è stato quello che l'ha descritta per primo come una società in cui le persone tendono a essere specie interplanetarie che devono colonizzare altri pianeti perché altrimenti non, le risorse non bastano più e soprattutto la mancanza di ricambio tende a creare delle difficoltà che sono di approvvigionamento, che sono di anche di tolleranza l'uno con l'altro. Cioè, tu immaginati persone che devono che possono stare a contatto con, cioè, i leader politici che magari diventano immortali. Cioè, c'è tutta una serie di. Secondo me è impossibile farne un'analisi dettagliata ora. L'unica cosa che sappiamo è che non sarà possibile al ritmo che abbiamo ora. Cioè, al ritmo di consumo, al ritmo di interazione, al ritmo di istinto che abbiamo ora. Non c'è la possibilità. Noi abbiamo parlato insieme di mismatch evolutivi. Questo sarà il più grande mismatch evolutivo. Cioè, quando blocchi l'evoluzione perché non c'è più il ricambio generazionale. O c'è, ma è molto più lento rispetto a prima. Cioè, immagina di avere un figlio a 290 anni.
Ma già oggi, secondo me, con la, diciamo, durata media della vita, 80 anni, 90 anni, quello che è, che si è allungata tantissimo negli ultimi 20-30 anni, perché diciamo, fino agli anni 60, anni 70, era già più raro arrivare a 80-90 anni. Già questo sta causando molti problemi a livello
Assolutamente.
sociale, perché appunto le nuove generazioni fanno fatica a trovare spazio da tutti i punti di vista. Se comunque una persona che si è affermata a livello economico, sociale, sportivo, di fama, politico e quant'altro, mantiene la sua posizione di dominanza, o comunque la sua posizione forte, non per 20-30 anni, ma per 60-70 anni, c'è sempre meno spazio per le persone dietro, e questo crea dei problemi di ascensore sociale, di riciclo generazionale e quindi anche di rancore e frustrazione,
Sì,
perché
vero.
comunque sempre più persone si trovano uno spazio sempre più ridotto e una nicchia sempre più ridotta per poter fare qualcosa, ed è difficile creare sempre completamente nuove nicchie, nuovi spazi per cominciare da zero ed essere pionieri. Quindi già adesso, secondo me, si vedono un po' scricchiolare da questo punto di vista molti ingranaggi sociali per l'allungamento repentino della vita media e della posizione di dominanza media di tante persone.
Verissimo. E poi immaginati questo scenario in cui ci aggiungi l'intelligenza artificiale nel momento in cui diventerà più davvero efficiente nell'apprendere, nel sostituirci. Cioè, io penso anche ad alcuni. Ho visto recentemente, ho utilizzato un assistente appunto di intelligenza artificiale per la pianificazione dei viaggi, perfettamente in grado di pianificare un viaggio con tutte le tappe intermedie sulla base dei miei interessi e prenotarmi già tutti gli spostamenti in orari perfetti senza bisogno di fare nulla. Cioè, se unisci questi scenari, per questo ti dico, biohacking è una filosofia perché devi abbracciarne anche le implicazioni, cioè quello che potrebbe essere il futuro distopico.
E secondo te, tua opinione personale, quanto siamo vicini a un breakthrough serio di anti-aging, di biohacking, che veramente prolungherà di molto il lifespan, se non il lifespan, quantomeno il lifespan delle persone?
Allora, io credo, ti do una risposta, questa è una bellissima domanda per me, perché credo che abbiamo già adesso tutti gli strumenti, cioè credo che Brian Johnson stia facendo da pioniere in questo senso. Raffino ancora di più la domanda, quando è che tutto ciò diventerà fruibile senza che ci dedichi tutta l'intera esistenza? Perché effettivamente se dedichi tutta la tua, cioè hai 600 milioni in banca e dedichi tutta la tua vita a non avere stress, ad avere il battito cardiaco il più basso possibile, ad avere la serenità di un Labrador a cui danno il cibo nelle stesse ore tutti i giorni, è chiaro che tutti potrebbero dire: ah, che bella vita che posso fare. Gli strumenti ci sono. Le ricerche sull'alimentazione, l'allenamento costante, la diminuzione dello stress, i pilastri grossi esistono. Quindi la domanda secondo me sarà quando effettivamente potremo avere l'istinto noi e la possibilità di permetterci questo stile di vita per la longevità, per il mantenimento dell'healthspan e del lifespan il più a lungo possibile. E credo che stiamo parlando di forse 10-20 anni. Guardando le ricerche sulla longevità che ci sono state negli ultimi 10 anni, guardando i passi che sono stati fatti, guardando le ricerche di Sinclair, di Longo, stiamo parlando veramente di. Non parlo solo di questo, parlo delle ricerche sulle staminali, parlo delle ricerche antitumorali, parlo dei peptidi, ci sono veramente un'infinità di. Novità che escono una volta ogni 2 anni, cioè tempo fa si poteva. Ma anche pensa quante cose non sappiamo e non sappiamo, cioè tutti abbiamo sentito parlare di tutto sui social, ma non sappiamo in profondità nulla. Quindi di informazioni ce ne sono veramente tante, di nozioni ce ne sono veramente tante e la velocità con cui progrediamo è davvero incredibile. Cioè stiamo parlando di una conoscenza esponenziale, quindi nel giro di 20 anni saremo abituati a uno stile di vita completamente diverso da quello che sappiamo ora.
Quindi secondo te, per dire, per noi che ad oggi attuali trentenni, sarà possibile arrivare a 60-70 anni come ad oggi si pensa a un
Sì,
quarantenne?
totalmente, totalmente. Guarda, ti dico, ti cito Aubrey de Grey, appunto, il gerontologo che studia l'invecchiamento e la morte nello specifico. Lui ha detto, secondo un gruppo di ricercatori, la prima persona a vivere 1.000 anni già è tra noi. Perché ad ora, tra peptidi che sono in grado di rigenerare l'efficienza mitocondriale, che sappiamo essere uno dei cardini della nostra salute, tra peptidi che sono in grado di bloccare o invertire la lunghezza del decadimento dei telomeri, che sappiamo essere una cosa importantissima per la longevità, tra gli effetti che abbiamo con svariate tecniche di respirazione, la gestione programmatica dello stress, che fondamentalmente è un punto chiave. Altro libro bellissimo che mi sento di consigliare, che è Stronger by Stress, dove c'è capitoli e capitoli di esposizioni a svariati tipi di stress per migliorare, non per soccombere. Di mezzi ce ne sono veramente molti e la domanda che dovremmo farci è quanti di noi vogliono impegnare. Certo, adesso non abbiamo la pillola che fa tutto. Quello no. Cioè, la programmazione dei cicli annuali, la programmazione dell'utilizzo di cicli di integratori annuali, di cicli di tipologie di attività fisica diverse, se è possibile, di cicli di periodi più stressanti e meno stressanti, le metodiche le abbiamo già a disposizione. Probabilmente quello che succederà da qui ai prossimi 20 o 30 anni sarà la famosa pillola risolutrice, che prendi quella e condensa tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
Quindi tu sei molto ottimista, sei molto convinto da questo punto di vista.
Pensa che io mi definisco realista. Cioè, credo di essere abbastanza realista perché basta semplicemente andare su PubMed e cercare gli studi sulla longevità. Sulle sirtuine, sui peptidi a riguardo, proprio peptidi nella specifico della longevità, anche l'interesse che normalmente adesso si riscontra per quello che è il mondo della longevità, dell'anti-aging, cioè è come se stesse diventando un trend importante. Sappiamo che dove c'è un trend ci vanno i soldi, e dove ci vanno i soldi poi c'è la ricerca e c'è il progresso.
Questo ovviamente, come citavamo prima, apre un sacco di scenari di tipo distopico, perché ovviamente ci sarà sicuramente un problema di risorse e di conflitto generazionale se tutto ciò dovesse avverarsi.
È probabile, riguardo al generazionale sicuramente, riguardo alle risorse questo non lo possiamo sapere perché magari ecco, recentemente si parla di batterie che vanno, garantiscono alle macchine 1000 km di autonomia, cioè lo sviluppo è sempre dietro l'angolo, cioè anche lì la tecnologia sta andando in maniera esponenziale nella nostra velocità, quindi nella velocità appunto di progresso. Non ti so rispondere, lato tecnologico non ti so rispondere, lato risorse finanziariamente è chiaro che siamo in una sorta di semicollasso, per quello che è un sistema finanziario attuale. Poi, questo ne parlano costantemente, gli economisti, perché c'è proprio la filosofia del debito che è stata creata, ovviamente, nel momento in cui ci sarà sempre più persone, sempre più necessità, andrà sempre più ad essere, sotto stress. Perciò sì, siamo sicuramente la generazione nostra è quella che si vedrà un enorme cambiamento, cioè che noi adesso rispetto a noi a 60 anni avremo dei cambiamenti globali finanziariamente in tutti gli altri modi possibili e immaginabili. Credo sicuramente di sì in questo. L'unica cosa su cui non so darti neanche un parere è il lato tecnologico. Lato generazionale sicuramente ci sarà uno stravolgimento enorme, ma quello già lo viviamo, lo dici pure tu. Cioè
Sì. Infatti,
non c'è un ricambio in moltissimi settori.
poi probabilmente tu ne sarai un fautore, ma ci sono tutto quel filone di idee che va verso un reddito base universale perché tra cambio generazionale bloccato, ascensore sociale bloccato, intelligenza artificiale, ci si troverà nella posizione in cui la maggioranza delle persone sarà, tra virgolette, inutile dal punto di vista lavorativo. E quindi per evitare situazioni catastrofiche di reazionarie, di guerre civili e simili, dovrà essere necessario assicurare a tutte le persone comunque un determinato tenore di vita e qualità della vita tramite un reddito base universale.
Sì, è molto plausibile che succeda, come questo lo teorizzò per primo anche Ray Kurzweil, che è un futurologo. Non sapevi che esistono i futurologi? Persone che studiano il futuro e che fanno delle previsioni. E lui teorizza molto questa idea del reddito universale, perché è realistico pensare che molti dei lavori. Ti ricordi che qualche tempo fa si parlava dei tassisti che sarebbero stati resi obsoleti da Uber? Scusate, il bello della diretta. Stavamo un po' parlando di molti che sono stati tassisti che sono stati resi obsoleti da Uber, che sono sempre altri esseri umani. Adesso si comincia a parlare di robotaxi, ma si comincia a parlare molto presto, ma dei lavori che sono nati adesso non sono dei lavori nati ora che rendono obsoleti dei lavori nati 20 anni fa, ma sono dei lavori nati adesso che rendono obsoleti lavori nati 5 anni fa. Perciò è realistico pensare che sicuramente a livello prospettico di lavori effettivi che possiamo gestire saranno sempre di meno. È anche realistico, ripeto, non ottimista, neanche pessimista, pensare a un reddito universale. Probabilmente questo significherebbe la fine del capitalismo, ma ci sono nuove, non ci sono altre filosofie. Cioè c'è stato sempre l'essere umano, grazie a Dio, si sa adattare molto bene. Fin troppo bene. E dove non adatta distrugge. Quindi tendenzialmente ci saranno probabilmente nuove vie che adesso non riusciamo a concepire.
Ma è necessario perché altrimenti la direzione è l'autodistruzione. Cioè,
Ti
non,
ricordi su
no, no.
Matrix? Tanto anche a te piacerà tantissimo Matrix quando dice l'umanità è un virus.
Sì.
Magari.
Sì, se non si trova un nuovo sistema totale per far fronte a tutto quello che abbiamo detto, non ci sono alternative all'autodistruzione, ma proprio per un discorso che se stiamo stravolgendo l'ambiente in cui viviamo rispetto a quello in cui ci siamo evoluti a una velocità allucinante, per la quale il mondo di oggi è diversissimo da quello di 10 anni fa, e quello fra 10 anni sarà esponenzialmente ancora più diverso, nessuno ha la capacità di adattarsi così rapidamente. Quindi o si trova un cambio di sistema che esce fuori dalle dinamiche che abbiamo adesso, oppure qualsiasi discorso competitivo e di integrazione sociale salta alla base perché nessuno più riesce a tenere il passo. Quindi un cambio di sistema in qualche modo è essenziale per evitare il collasso di tutto.
Sì, sono d'accordo con te, però capisci che poi effettivamente il discorso biohacking decade, non è più una questione di futurismo o di altro, è più una questione filosofica effettivamente e anche pratica, pratico-pragmatica. Perciò effettivamente se dovessimo racchiudere quello che penso, come ti ho detto, il biohacking è una filosofia, è un modo di pensare, è un modo di accorciare le vie, cioè di ottenere risultati nel più breve tempo possibile. Non è dormire con le tende oscuranti, non è prendersi l'integratore mitocondriale, non è quello il biohacking, è un abbracciare un modo di vivere leggermente improntato appunto all'ottimizzazione, più o meno leggermente, dipende poi dal soggetto.
E ad oggi, con le conoscenze attuali, quali sono per te i pilastri dell'anti-age?
I pilastri dell'anti-age? Questa è una bellissima domanda. Cioè, principalmente sappiamo che i pilastri sono l'alimentazione, quindi la restrizione calorica nello specifico. Cioè tutto ciò che ci porta a funzionare a giri non elevati. Quindi un'alimentazione mediamente ipocalorica, che
Però
significa...
funzionare a giri mediamente non elevati va più nel discorso di lifespan più che di
Sì.
healthspan.
Sì, esatto.
Quindi magari facciamo anche la differenza tra i pilastri del lifespan e i pilastri dell'healthspan.
Ok, lato lifespan, quindi il far durare, partiamo dal durare il far durare la vita il più possibile, quindi c'è la restrizione calorica o degli stimoli che vadano a mimare la restrizione calorica. L'attività fisica, ovviamente, la gestione dello stress, che purtroppo è diventato un problema sorprendentemente incredibile negli ultimi 20 anni. Per quello che riguarda il lato molecolare più intimo, specifico, abbiamo appunto la lunghezza dei telomeri, abbiamo l'efficienza mitocondriale, ci sono svariate teorie che vanno poi a... perché poi non è neanche definito questo, attenzione, cioè non è definito qual è la teoria principale dell'invecchiamento. Ci sono 8 motivazioni diverse, 8 teorie diverse sul come si invecchia, perché si invecchia, qual è il motore principale dell'invecchiamento. Comunque, la cura mitocondriale, l'avere un sonno ristoratore, l'avere un'alimentazione che tenda ad avere una stimolazione di particolari pathway che generino il rinnovamento, l'allenamento che tenda a non essere di alta intensità e che quindi non consumi, questi sono alcuni dei cardini principali. Dal mio punto di vista ci inserisco anche nel cardine principale l'allenamento intellettuale. Quindi per qualcuno possono essere gli esercizi appositi, ad esempio l'anaerobica, che è stata teorizzata nei dipartimenti di Stanford per quello che riguarda il mantenimento proprio dell'efficienza cognitiva. Per qualcun altro può essere l'assunzione di integratori che vadano a mantenere l'efficienza del ragionamento laddove possibile. Per qualcuno potrebbe essere anche banalmente il mantenersi attivo leggendo di continuo e guardando continuamente documentari. Molti di noi avranno dei nonni che erano estremamente svegli e attivi già a 90, ancora a 90 anni, perché si erano mantenuti curiosi, attivi e reattivi nell'approccio alla vita. Quindi il rimanere curiosi e il mantenersi vivi, questa è una cosa che tu spendi molto tempo nella divulgazione di un atteggiamento proattivo e aggressivo alla vita, cercando di mantenerlo per tutta la lifespan. Per quanto riguarda l'healthspan, la situazione è un po' più specifica, cioè quindi io mi focalizzerei principalmente sul benessere mitocondriale per l'appunto. Che è un po' diverso rispetto a quello che pa passa semplicemente il lato allungare la vita. Il mantenimento della massa muscolare, quindi che poi è una conseguenza, o meglio, causa un'ottimizzazione lato mitocondriale. Anche qui il lato cognitivo, però il lato alimentare non c'è più il focus solo esclusivamente sul discorso di restrizione calorica che porterebbe per l'appunto ad avere sì un allungamento del lifespan, ma non qualitativo, in quanto non si avrebbe un'ottima muscolatura, in quanto non si avrebbe un'ottima energia vitale, ma cercando in questo caso degli stimoli per mimare gli effetti della restrizione calorica, che possono essere di integrazione, che possono essere di pratiche di vita. Questi sono i punti cardine. Oltre, anche qui lo metto, la parte della cura del ragionamento, della parte intellettiva, che questa secondo me, è fondamentale in quanto è un po' come la dieta rispetto a quando siamo piccoli, la definizione del set point, che noi non lo sappiamo quanto sarà importante essere in forma a 15 anni. Laddove non sappiamo, non ci rendiamo perfettamente conto, in quanto spesso manchiamo della proiezione del futuro, quanto è importante mantenere un intelletto vispo e vivido già dai 30 anni. mantenere l'abitudine alla lettura, mantenere la scrittura con la penna ogni tanto, imparare a scrivere con la sinistra, a disegnare con la sinistra, a fare le attività comunque quotidiane della nostra vita con la mano opposta alla dominante, fare degli esercizi tipo camminare al buio ogni tanto per l'allineamento della propriocezione. Sono moltissime piccole abitudini che possiamo prendere per il mantenimento intellettivo nel lungo periodo e che mostreranno i loro frutti molto più avanti. Davvero molto più avanti.
Secondo te, healthspan e lifespan sono in qualche modo antagonisti? Se premi su uno, perdi un po' sull'altro, o possono essere fatti coincidere?
Ad oggi solo chi ha molta disponibilità economica, secondo me, può farle coincidere. Chi ha una vita che non è dedicata a quello che dicevamo prima, chi ha una vita che non è dedicata a quello, difficilmente può farle coincidere. Non so, questo effettivamente è una domanda che farò anche a te, perché non è facilissimo per me rispondere. Però se dovessi condividere quello che ho visto fino adesso, quello che è lo stile di vita della persona media che vediamo in ambulatorio, è difficile pensare che possano collimare. Già ottenerne uno è un buon risultato. Cioè, per me il lifespan è il primo risultato, il primo obiettivo di moltissime persone, nonostante si dica il contrario. E l'healthspan poi viene dopo. Raggiungere uno nella società attuale significa sobbarcarsi, in particolare raggiungere l'healthspan, cioè perseguire l'obiettivo dell'allungamento dell'healthspan, significa sobbarcarsi di una quantità maggiore di stress, che in una società già stressogena risulta magari anche eccessivo. Laddove nel lato opposto possiamo anche pensare che non sia così stressante fare dei periodi di restrizione calorica, per dirne una. Quindi, ne ho detta una ovviamente, quindi ti dico, dal mio punto di vista è meno complicato perseguire il lifespan dell'healthspan. Farle collimare significa dover avere molto tempo e molte risorse a disposizione.
Sono d'accordo, ma io penso che proprio dal punto di vista biologico siano un pochino in opposizione, perché l'healthspan è tutto ciò che è anabolismo, diciamo, tutto ciò che spinge a giri più alti perché ti dà prestazioni più alte, fisiche, mentali, estetica, tutto, mentre il lifespan, come hai detto tu, è girare a giri più bassi possibile. Più catabolismo che anabolismo, e quindi tu allunghi, ma vai a perdere dal punto di vista prestativo. Almeno fin quando non ci sarà un breakthrough tale da riuscire a massimizzare le prestazioni, i giri, senza magari portare a accorciamento dei telomeri, depauperazione della riserva fisiologica e tutte queste cose qui, e quindi andare a erudere il lifespan.
E credo che, per quello ti dicevo, credo che al momento non sia possibile perseguirli insieme. Credo che al momento attuale lo sia solo con moltissime risorse a disposizione e anche trascendendo dalla legalità, laddove appunto in futuro sono abbastanza sicuro che le due cose collimeranno, sebbene ad ora sì, siano più o meno antitetiche.
C'è bisogno di qualche breakthrough dal punto di vista scientifico, appunto, che magari ci porti verso un qualcosa a livello pratico che vada più verso il reverse aging che l'anti-aging.
Sì, quello che dicevamo prima anche di quei geni che tendono a riavvolgere il DNA, a ripulire dagli errori. E sono tutte frontiere che effettivamente stanno catalizzando grandi risorse a livello monetario perché se ne fiuta il potenziale. Cioè, è chiaro che la persona che è la prima azienda che riuscirà a inventare la pillola della giovinezza diventerà probabilmente un'altra Big Pharma sostanzialmente. Però al momento non abbiamo ancora questa semplicità di attingere a delle nozioni e a delle pratiche che ci permettano di ottenere questi risultati.
Tu personalmente, dovendo scegliere tra Headspan e Lifespan, cosa sceglieresti?
Lifespan, perché almeno ho più possibilità di arrivare al momento in cui l'healthspan verrà più possibilmente migliorato.
Perché sei molto ottimista su
Perché sono
questo
estremamente ottimista, sì, sono
punto. Sì. Io
estremamente ottimista.
invece sceglierei sempre l'Headspan in ogni momento perché non ho volontà di vivere sotto un certo livello di qualità della vita generale.
Quello è chiaro, sono scelte. Nel mio caso, ripeto, è più una tendenza verso il futuro, cioè Jules Verne diceva: l'unico rimpianto che avrò nella morte sarà tutti i libri che non ho letto. E quindi tendenzialmente io la vedo molto così. Quindi, se ho più tempo per poter leggere, studiare, approfondire, sono contento. Oltre ad aspettare che arrivi, certo, è chiaro che se mi dovessi parlare di arrivare dai 90 ai 110 anni sulla carrozzina, ti dico no. Però non lo dico adesso. Noi siamo ancora figli della potenza, degli ormoni che abbiamo in corpo, che ci dà la nostra età. Magari a 90 anni la penseremo diversamente. O magari ci saremmo rotti le scatole prima.
Questi sono discorsi filosofici,
Sì.
strettamente personali, che poi si rifanno alla situazione di vita di ognuno.
Però te lo
Perfetto.
dicevo anche in maniera ironica, se vuoi, non solo andando in ottica
Sì, no,
profonda.
certo.
Cioè, magari adesso tu la pensi così e io la penso così, magari arriviamo a 80 anni e ci diciamo: ah, guarda, tu c'avevi ragione, la penso come te o viceversa.
Sì, poi la vita è sempre un divenire, non siamo mai la persona che eravamo prima, quindi cambia tutto.
Questa è una buona chiusa.
Vuoi lasciare un ultimo messaggio? Siamo alla fine.
L'ultimo messaggio è: per favore non pensate che assumere la vitamina C al mattino o l'uso degli occhiali X siano essere biohacking. Significa semplicemente prendersi cura di quello che la società ci sta mettendo contro adesso. È diverso essere biohacker, non è sbagliato, è solo una cosa diversa. Cioè, avere rispetto dei propri occhi e della luce blu, del proprio ritmo circadiano, non deve essere appannaggio dei biohacker. Monitorare il proprio sonno non deve essere appannaggio del biohacker. Sapere se un bicchiere di vino mi fa male particolarmente dovrebbe essere alla portata di tutti. Non è una filosofia, è una ristretta cerchia di esseri umani che ha necessità o il diritto di attingere alla conoscenza del proprio corpo. È una cosa che dovrebbero fare tutti. Se no si rischia di pensare che un anello che monitora la qualità del sonno ce l'abbia chi è biohacker. No, ce l'ha chi vuole conoscersi meglio.
Perfetto, ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori, spero di aver lasciato ancora degli spunti interessanti e alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao a tutti!